senso di queste quattro ultime ore di lezione, intervallate in questo pomeriggio da due ore di attualità, queste quattro ore sono dedicate a un discorso molto generale e molto teorico, ma anche molto pratico, sui diritti. E come vi dicevo l'altra settimana, tutti i diritti hanno una testa in Costituzione, una garanzia in Costituzione, una previsione in Costituzione, ma gli sviluppi sono nella legislazione ordinaria. Se uno vuole capire che cos'è il diritto all'istruzione, necessariamente deve andare a leggersi un pacco di legislazione e regolamentazione alto così, con tutte le leggi sulla scuola, sui piani di studio, sui titoli di studio e così via. Se uno vuole capire come si articola il diritto all'assistenza sanitaria, c'ha di fronte un cumulo di leggi statali e regionali che riguardano il Servizio Sanitario Nazionale. E se uno vuole sapere cos'è la tutela del domicilio o della persona, deve andarsi a leggere il codice penale, il codice di procedura penale. Per cui è difficile parlare in specifico dei singoli diritti, con un discorso approfondito, ma questo non significa che la protezione costituzionale va capita, perché tutte queste leggi che danno attuazione e sviluppo ai diritti costituzionali sono a loro volta sottoposti a controllo di costituzionalità. Almeno una volta alla settimana arriva un'ordinanza della Corte Costituzionale che riguarda il diritto alla salute. Si impugna una legge, che se dello Stato e della Regione non ci importa, perché non corrisponde alla previsione costituzionale. E allora noi dobbiamo capire come funziona questa previsione costituzionale. E sarebbe molto noioso, nonché molto lungo e insostenibile, e esaminare uno per uno gli articoli della Costituzione che riguardano i diritti. Lo trovate nel manuale. Quello che a me preme invece in queste quattro ore di lezione condensarvi è una metalettura dei diritti, cioè una lettura, un piano sovrapposto a quello della disciplina dei diritti, ma per capire come funziona la disciplina dei diritti. Questa bellissima immagine delle cassette degli ombrelli, già bello illustrata, è il primo passo per capire un metadiscorso sui diritti. Noi ci riempiamo la bocca, veramente ci riempiamo le orecchie, di discorsi intorno ai diritti fondamentali. I diritti umani, quando è? Oggi, domani? Il compleanno dei diritti umani a livello mondiale, si festeggiano i diritti fondamentali. Vedete che c'è una reazione allergica all'abuso dei termini di diritti umani, diritti fondamentali, diritti dell'uomo e queste cose. Perché? Non perché io non ami i diritti, sei scemo, ma semplicemente non amo il discorso sui diritti. Il discorso sui diritti è un discorso molto spesso elogiativo, di principio, morale, etico, superlativo, gastronomico, quello che volete, ma è un discorso che non significa, cioè non significa nel senso che non comprende come funziona la protezione dei diritti. E la protezione dei diritti non è una cosa semplicissima da capire, è anche, come dire, un discorso molto poco enfatico. Per esempio, parlare di ombrelli, di cassette di frutta non è un discorso enfatico, ma vi introduce la comprensione di qualcosa. E la prima comprensione di qualcosa la vorrei illustrare come il primo teorema di Bean sui diritti, anche gli ombrelli sono forse questo storicamente il primo teorema, e che è così esprimibile. I diritti sono a somma zero. Concetto difficilissimo da far digerire a chi si occupa di diritti. Cosa vuol dire che i diritti sono a somma zero? Vuol dire che i diritti sono fatti così, che l'espansione di un diritto comporta la recessione di un altro diritto. Cioè ogni volta qualcuno dice finalmente si riconosce il diritto A, contemporaneamente, e non lo si dice, retroagisce un diritto B. E il concetto dell'ombrello, come vedremo, è fondamentale per capire questo. Ma adesso c'è un altro concetto che volevo introdurvi, che è il costo dei diritti. E sul costo dei diritti insisto oggi. Questo introduce un discorso sul bilanciamento dei diritti che è assolutamente fondamentale, e poi si concluderà domani mattina con un discorso sulle generazioni dei diritti, diritti di prima, seconda, terza generazione, quarta generazione, e sui cosiddetti nuovi diritti. E come vedrete questo è un discorso tessuto dello stesso filo, e il filo è: i diritti sono somma zero e i diritti sono ombrelli. Ok? Bene. Il costo dei diritti. Questa è l'eclisse dei diritti, cioè noi diciamo c'è un diritto, prendete un diritto qualsiasi, diritto alla vita, diritto all'internet, il diritto libertà personale, cose più classiche, no? C'è sempre un interesse concorrente. Qual è l'interesse concorrente? Non lo sappiamo. Quanto funziona l'eclissi? Non lo sappiamo. C'è una gerarchia tra questi interessi? No. Perché se no lo sapremmo la risposta alle due domande. Se noi potessimo dire, apriamo il libro e seguiamo la Costituzione, primo viene la libertà personale, secondo viene la libertà di domicilio e così via, avremmo fatto una gerarchia. Questo l'aveva sostenuto una celebre sentenza della corte tedesca, la Rechtsurteil, che però è una sentenza che ha detto una serie di cose splendide, mai più applicate. Stilava una gerarchia di valori. Erano una delle prime sentenze, tra l'altro fatta su un ricorso diretto, una sentenza molto famosa, ma una sentenza che è piaciuta, è stata molto ripresa dalla dottrina, ma non dalla giurisprudenza, perché le gerarchie dei diritti non esistono, e dove ci siano le eclissi non lo si sa. Al contrario dell'astronomia, il bilanciamento dell'interesse, il costo dei diritti, che è una voce del bilanciamento dei diritti, non è prevedibile. Non possiamo fare nessuna previsione sulle eclissi, perché dipende dalle situazioni della vita. E le situazioni delle vite sono infinite e imprevedibili, e questo è bellissimo. C'è l'aspetto bello della vita, l'imprevedibilità, che alcuni spaventa moltissimo. Si suicidassero, per favore, tutti quanti, e la conseguenza di questo bel aspetto della vita è che noi non abbiamo certezze sugli scontri tra i diritti. In tutto questo corso abbiamo avuto diversi esempi, pensate classicamente all'aborto, pensate classicamente all'adattamento del figlio e così via. Sono situazioni che non sono prevedibili. Esistono interessi più importanti degli altri, diritti più importanti degli altri? Notate la confusione che io faccio, la sovrapposizione tra diritti e interessi, perché è meglio parlare di diritti, di interessi piuttosto che di principi, di valori, che sono cose che sfuggono. È chiaro che la vita viene prima della salute, perché se uno non vive non si cura. Però il diritto alla vita, che è così fondamentalissimo, è recessivo di fronte a alcune cose. Tanto è vero che voi potete tranquillamente ammazzare qualcuno legalmente per difendere la vostra vita a danno della sua vita. È un estremo esempio, no? Un caso molto estremo, la legittima difesa, che è molto diversamente regolamentata dalla legislazione degli stati, se vedeste come è regolamentata in alcuni stati americani prendereste paura, ma la legittima difesa può comportare l'uccisione di un'altra persona. Beh, si dice, ma lì è la mia vita contro la sua vita. Benissimo. E l'ergastolo come la mettete? E l'aborto come lo mettete? Ma l'aborto non tocca una vita, è un progetto di vita, una speranza di vita. Questo dovrebbe comportare una certa certezza su che cosa sia la vita e che cosa non sia la vita. Ma questa certezza non c'è, è tutta convenzionale. Se ascoltate quegli uomini vestiti di bianco e di nero secondo le stagioni e con la calottina, detti anche preti, vi diranno che la vita incomincia con la concezione, che si è festeggiata ieri, mi pare di ricordare. È benissimo, ma quella è una teoria morale, non è una teoria giuridica, perché la teoria giuridica dice che la vita c'è al momento della nascita. Addirittura, credo che il diritto romano dicesse il momento del vagito. Perché l'accertamento delle cose è problematico. E la nostra legislazione dice sì, la vita incomincia con la nascita, però c'è un interesse del nascituro protetto che si sviluppa man mano che l'embrione si sviluppa, per cui c'è un interesse che ha una scadenza nei 3 mesi e un interesse che poi continua. Però c'è anche un interesse protetto per motivi, per esempio, ereditari, che è 9 mesi prima, insomma c'è una serie di presunzioni, di decisioni del diritto attorno al concetto di vita, così come il concetto di morte, come già vi ho detto che morte è un concetto totalmente giuridico e non medico. Non possa sorprendere, se leggete la legge sugli espianti degli organi vedrete che dice un concetto tutto giuridico di quando uno crepa. E vi ho preso l'interesse, come dire, il diritto più emblematico, no? Quello su cui nessuno potrebbe scherzare neanche. Cioè, tra la vita e la libertà di espressione, la vita viene sicuramente prima. C'è gente che è morta per difendere la libertà di espressione, ma questo è un altro conto. È un altro conto. E la libertà di espressione incontra molti limiti, come alcuni esempi vi diranno, ma alcuni di questi limiti possono essere fatti valere anche con pericolo di vita, nel senso che la sommossa comporta repressione, la repressione è a rischio anche di grave danneggiamento delle persone e così via. Stampa versus privacy, questo è un classico scontro, no? Di interessi. Ci sono cose buffe per cui i giornalisti vengono processati giornalmente per aver pubblicato una foto, soprattutto se la foto è di un minore, aver pubblicato il nome, soprattutto se il nome è di un minore, e però, caspita, i nomi vengono sui giornali. Quei 4 banditi dello scandalo romano sono 4 banditi nominati e tutti quelli che sono coinvolti hanno un nome sulla stampa. Possono reagire con una querela se quel nome è stato fatto in maniera sbagliata. Ma che cosa vuol dire che è fatto in maniera sbagliata? Sapeste quanta giurisprudenza c'è su questo? Sul limite oltre il quale la libertà di informazione finisce con essere violazione della privacy, violazione della dignità personale. E quindi su che cosa la stampa è stampa? È un concetto giuridico anche quello. Per cui la Cassazione ha costruito anche un decalogo che dice a quali condizioni ciò che scrive il giornalista è considerabile stampa protetta, libertà di stampa, e oltre quale segno diventa invece un'attività che è fuori della stampa, perché le informazioni non sono controllate, non sono veritiere. Che cos'è la verità? Capite come la connessione, una connessione estremamente delicata, E questo anche vi spiega perché ci sono continue contestazioni, continue cause che riguardano un diritto, il diritto e dovere del giornalista di diffondere le notizie, a fronte del quale c'è una massa di interessi dei privati di non essere violati nella loro dignità personale, nella loro privacy. Così. Le esigenze di bilancio sono tipiche, dei diritti sociali, si dice, ma domani, credo che sarà domani mattina, secondo le previsioni che cercherò di rispettare, cercherò di mostrarvi un altro postulato che è molto connesso al primo postulato, cioè che i diritti sono a somma zero, e cioè che tutti i diritti costano. Non c'è diritto che non costi. Questa è una deviazione ideologica dall'analisi dei diritti, così come le generazioni dei diritti porta a una deviazione ideologica. Si mettono dentro nell'analisi dei diritti delle cose che non sono analitiche. Quando il governo fa la legge finanziaria deve decidere dove mettere i suoi scarsi quattrini. Li può mettere nella scuola, diritti sociali, li può mettere nella sanità, diritti sociali, li può mettere nei pompieri, no diritti sociali, protezione della proprietà pubblica e privata, li può mettere nella polizia, no diritti sociali, protezione della libertà personale, libertà di domicilio, eccetera. Li può mettere nei carceri, non è un diritto sociale il carcere, è la sicurezza pubblica. La sicurezza pubblica è una cosa diversa dai diritti sociali, tutto questo costa. Se si decide di tagliare la benzina delle pantere della polizia, si decide di tagliare una prestazione pubblica che non ha di fronte i diritti sociali, ma la sicurezza personale e pubblica, e cioè i diritti fondamentali di quelli negativi. La quiete pubblica e la propaganda elettorale è un altro esempio classico. E vi prendo degli esempi che sono, questo in particolare, sono esempi storici. Una delle prime sentenze della Corte. Tizio faceva campagna elettorale girando con la sua APE, già esistevano allora, megafono, e facendo campagna elettorale. Di notte. Per cui alle 2 di mattina lo sentiva, vota Antonio, vota Antonio. Ovviamente lo denunciava per disturbo della quiete pubblica e lui si difendeva dicendo, scusa, ma io sto facendo propaganda elettorale, che è il top della protezione della libertà di espressione, no? Anche perché è strettamente funzionale alla democrazia. Scontro e valutazione in termini di diritto di quale di questi interessi prevaleva. Due interessi fondamentali. L'ordine pubblico è un altro interesse che cade dappertutto. Qui cade con la libertà dell'unione, classicamente. Vogliamo fare una manifestazione contro. Che cosa facciamo una manifestazione contro oggi? Un po' di tempo che non si fanno manifestazioni, quasi due giorni, tre giorni. Manifestazione contro il Job Act, che nessuno conosce, naturalmente. Ma si manifesta comunque, o contro la buona scuola, che a parte lo slogan nessuno conosce, ma tutti protestano, occupiamo una scuola, facciamo un corteo contro la buona scuola, viva la cattiva scuola, no, non è così. Dobbiamo dare un preavviso al questore, il questore può anche vietarlo, lo vieto, perché? Per compromati motivi di sicurezza pubblica, di ordine pubblico. E vedete che anche lì si crea un conflitto. Contro il diniego del questore, i promotori possono fare un ricorso al giudice, chiedendo la sospensione del provvedimento. Classicamente si va dal giudice del lavoro che è più disponibile, che ad horas dice fai, e tu puoi fare il tuo corteo. Se invece lo fai, nonché il questore lo abbia vietato senza avvisare il questore, sei penalmente sanzionato come promotore della manifestazione. Vedete com'è delicata? C'è un diritto fondamentalissimo, perché la libertà di pensiero, di manifestazione del pensiero, libertà politica, eccetera, che però incontra dei limiti, che sono dei limiti penalmente sanzionati. Si va, non in carcere perché sono ammende, si paga per aver organizzato un corteo. Tutto questo significa che noi abbiamo sempre una sovrapposizione tra interessi. E quali di questi interessi prevalga non lo possiamo dire in astratto, perché il meccanismo è sempre legato al caso concreto. E questo ci fa spiegare una certa difficoltà a capire i ruoli. Noi abbiamo mutuato molti concetti dalla giurisprudenza americana, perché la giurisprudenza americana è quella che da più tempo si occupa di sovrapposizione e bilanciamento di interessi. Anche la giurisprudenza tedesca è debitrice alla giurisprudenza americana. Ma da noi c'è una complessità maggiore. In America la Corte Suprema è sostanzialmente un giudice di Cassazione. Si va con un caso concreto alla Corte Suprema, tanto è vero che quando trovate nei repertori la citazione della causa c'è, non so, Smith versus United States o Smith versus sono le parti che portano la causa davanti alla Corte Suprema. Quindi la Corte Suprema si pronuncia sul caso specifico. In Europa, dove invece esiste un controllo di costituzionalità accentrato e non diffuso, questo non ve l'ho mai spiegato, ma quante cose non vi ho detto. Parentesi. Nel modello continentale europeo e da quelli che ne hanno derivato la cultura, il controllo di costituzionalità è accentrato, nel senso che tutti i giudici devono applicare la legge, se la legge è in contrasto con la Costituzione devono sollevare la questione a un organo centrale che si chiama Corte o Tribunale Costituzionale. È quello che avviene in tutti i paesi europei. Recentemente anche la Francia si è adeguata a questo meccanismo dopo aver resistito molto tempo. Nei paesi anglosassoni, dove vige il principio dello stare decisis e del precedente, invece non funziona così. Funziona che il controllo di costituzionalità è diffuso. Ogni giudice, di fronte a un contrasto tra legge e Costituzione, disapplica la legge e applica la Costituzione. Perché non c'è questa soluzione, non ha avuto fortuna in Europa continentale? Perché in Europa continentale non c'è il dogma dello stare decisi e del precedente. E non c'è di conseguenza quella forza di unificazione della giurisprudenza che c'è nei paesi di common law. Nei paesi di common law il giudice è tenuto a rispettare i precedenti delle giurisdizioni superiori, per cui il tribunale di primo grado deve rispettare la giurisprudenza del tribunale d'appello, questa deve applicare la giurisprudenza della Cassazione. Se la Corte Suprema dice che una legge è in contrasto con la Costituzione, l'effetto è quello dell'annullamento e tutti i giudici dovranno rispettare quella sentenza, salvo non trovare una ratio distinguendi e quindi staccarsi dimostrando che è il caso diverso. Questo dà razionalità al sistema e unità di interpretazione del sistema, che nel mondo continentale invece non è garantita, perché nel mondo continentale non c'è questo dogma, di cui nessuno conosce bene l'origine, né la struttura, né l'effettività, tra l'altro, dello stare decisis. Per cui da noi si è scelto di unificare la giurisprudenza sulle leggi in un unico organo, la Corte Costituzionale, perché così i giudici restano soggetti alla legge. I giudici non possono infischiarsi della legge, non mi puzza di incostituzionalità, ma devono impugnarli di fronte alla Corte, e la Corte dà sentenze con effetti erga omnes. Allora che cosa succede? Che di fronte alla Corte Suprema americana arriva il caso concreto. Il signor Smith, che un bel giorno ha preso la parola in pubblico davanti a una platea di gente insorta, già inferocita, dicendo: sapete cosa faccio? La bandiera americana la brucio e vi invito a fare lo stesso, anzi bruciamo tutti i palazzi. E la gente inferocita brucia tutti i palazzi. Smith viene preso, processato per, secondo noi si chiamerebbe istigazione a delinquere, istigazione alla sommossa, alla violenza, eccetera, e il caso arriva di fronte alla Corte Suprema, e la Corte Suprema si occupa di quel caso. Da noi lo stesso caso sarebbe trattato diversamente, perché il signor Smith, che da noi si chiamerebbe Rossi, viene portato di fronte al giudice penale, e il giudice penale, se ha dubbio che quella legge che sta applicando sia in contrasto con l'articolo 21 e l'articolo 17, libertà di espressione e libertà di riunione, solleverebbe il caso di fronte alla Corte. Qual è la differenza? È che la nostra Corte non si occupa del caso del signor Rossi, ma si occupa della legge generale e astratta, mentre la Corte Suprema si occupa del caso del signor Smith e della interpretazione della legge della Costituzione in relazione a quel caso. E c'è una bella differenza, che vi spiega anche perché tante volte la nostra Corte è salva delle leggi, e tutti dicono ma quelle sono leggi liberticide, ma le salva dicendo: attenzione, io salvo questa legge perché questa legge può essere legittima in condizioni specifiche di eclisse, cioè di fronte a casi in cui è evidente che c'è un pericolo, messo in pericolo un interesse, un diritto conflittuale, concorrente a quello della libertà di espressione. Sta al giudice di merito accertare se l'eclisse è avvenuta, se è tollerabile nel caso specifico che ceda il diritto di espressione di fronte all'accertamento della necessità di assicurare l'altro diritto. Ossia, per la libertà di espressione deve valutare le condizioni di modo, tempo e luogo per capire se lì effettivamente quella dichiarazione è stata istigazione, cioè ha preso quelle caratteristiche di pericolosità, di azione diretta, tale per cui non è più protetta dall'ombrello della libertà di espressione, ma è coperto dalla tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica. Questa è una valutazione che deve fare il giudice di merito in relazione al caso concreto. Capite? Il bilanciamento ha due fasi. La Corte Costituzionale accerta innanzitutto se c'è un bilanciamento in astratto della legge, e adesso vi porto alcuni esempi per farvi capire. Il giudice di merito accerta invece nel caso specifico come si svolge di fatto il bilanciamento tra i due interessi. Caso specifico. Forse c'è. Giudizio sul bilanciamento operato dalla legge sottoposta a giudizio per violazione di un diritto. Qui abbiamo il caso specifico, non è specifico, un caso generico, ma gli esempi ve li faccio indirettamente. Vedete, quello che la Corte Costituzionale valuta è la legge. e si domanda se la legge abbia operato un bilanciamento accettabile tra due interessi. Può capitare che la legge sia sbagliata, che la legge non sia costruita bene. Per esempio, di recente la Corte ha detto mettere in carcere l'immigrato clandestino non è una misura sensata. Perché? Perché è uno strumento che non porta i risultati che si vorrebbero tutelare. Qual è la razza della legge? Il punto di vista, no? Perché è stata fatta questa legge? Qual è l'interesse perseguito? È un interesse apprezzabile? E lo strumento è congruo? Questi sono passaggi tipici del bilanciamento degli interessi. Un giorno c'era un giovane carabiniere che percorreva la statale. La statale Lignano Sabbiadoro Udine, dove ci sono tutte, c'erano, non so se ci sono ancora, numerose baracche e baracchine che vendono di tutto, compreso il corpo umano di sera, e alcune di queste cose vendono per esempio scarpe, credo che il caso fosse proprio una bancarella di scarpe, e esponeva naturalmente striscioni con tutte le bandiere possibili e immaginabili. E il giovane carabiniere però si ricordava che il codice penale vieta l'esposizione delle bandiere straniere senza autorizzazione, vieta penalmente. Essendo il nostro un codice fascista, è chiaro che vietava l'esposizione di bandiere di stati stranieri, perché tra gli stati stranieri c'erano alcuni stati pericolosissimi, tra cui l'Unione Sovietica, che avevano come bandiera la bandiera rossa con la faccia martello. È per questo che da noi esisteva il divieto, perché quello era un simbolo politico e il fascismo non amava se non quei simboli tricolori, possibilmente con accompagnate bandiere nere, fasci, profili di luce e altre piacevolezze. La cosa arriva alla Corte Costituzionale, incredibilmente, e la Corte Costituzionale dice: qual è la ratio legis di questa norma? Ed è interessante il discorso che fa. Dice: la norma è sicuramente fascista e serviva a punire l'attività internazionale e anche l'attività che poteva turbare politicamente il fascio, e quello ovviamente sarebbe già un interesse non apprezzabile. L'avvocatura dello Stato però dice: attenzione, qui c'è l'eterogenesi dei fini, tipica espressione, l'eterogenesi dei fini è un'espressione filosofica che vuol dire che uno agisce per un fine, ma in realtà il risultato oggettivo è un altro. Per cui si può valutare lo strumento non solo per il fine iniziale, ma anche per il fine attuale. È cambiato il mondo. Guarda caso, dice l'avvocatura, e questa norma che regola l'uso delle bandiere straniere può servire per evitare responsabilità dello Stato italiano nei confronti di altre potenze. Per esempio, il cretino che brucia la bandiera israeliana compie un atto che ha un significato politico di cui l'Italia può essere chiamata a rispondere. Questo sarebbe, come dire, cambiare il fine e sostenere che esiste un interesse apprezzabile. La Corte risponde: bene, diciamo che questo può essere un interesse apprezzabile. Lo strumento è congruo? C'è una relazione mezzo e fine? Cioè la repressione penale è congrua rispetto a questo fine? Scatta l'altra domanda: c'erano strumenti meno invasivi? Cioè strumenti che siano meno incisivi sul diritto compresso. Stiamo parlando di sanzioni penali, per cui stiamo parlando di libertà personale. E la Corte dice: se proprio dovevamo apprezzare il fine oggettivo di questa legge, che limita l'uso delle bandiere straniere, allora ci doveva essere nella legge non un divieto secco, ma semmai un meccanismo di regolazione dell'uso delle bandiere e delle attività che si fanno delle bandiere, per cui se uno per vendere le scarpe mette la bandiera israeliana non succede nulla e non c'è nessun pericolo. Se uno invece prende la bandiera israeliana, ne fa un uso topico che non sarò qui a descrivervi, oppure ci dà il fuoco, quello è un uso diverso. Allora quello che è comprensibile è che l'ordinamento si preoccupi di questi usi che possono generare responsabilità, ma non mettere un divieto secco penalmente sanzionato. Ed ecco che questa legge, questo articolo del codice penale viene dichiarato illegittimo. Ve lo porto perché è un esempio emblematico. Ci sono un sacco di leggi stupide nel nostro ordinamento, ne abbiamo a migliaia. La legge 40 sulla fecondazione artificiale, per esempio, sulla fecondazione assistita, è una legge che è stata dichiarata illegittima dalla Corte in diverse puntate, perché è una legge profondamente stupida, la legge Giovanardi, insomma. C'è una legge fascistissima e molto ideologica, che vieta delle cose anche incredibili, no? Per cui ci possono, la fecondazione assistita è un meccanismo molto complesso, che significa bombardamento ormonale della speranzosa madre e della donna per tirarne fuori una pioggia di ovuli, poi se ne selezionano tre e soltanto tre. Perché tre? Perché dice così Giovanardi. Dopodiché gli altri che cosa si fa? Si mettono in un frigorifero. In quale frigorifero? Nel frigorifero della di un ospedale. Quale ospedale? L'ospedale di Milano. Quale ospedale di Milano? Quello in cui lavorava il ministro della salute. Noi paghiamo tutto questo. E questi embrioni stanno lì, in stato di abbandono. La linea guida li definiscono anche embrioni orfani. Sono orfanelli e vengono conservati, ma non possono essere utilizzati per la ricerca, no, perché sarebbe un uso strumentale di chi ha già la vita. Vedete come il concetto di vita entra, capite com'è complessa questo meccanismo della vita e della morte e quanta ideologia ci piove. Tanto la donna deve fecondare tre ovuli, i quali non possono essere neanche esaminati per vedere se sono malati. Cioè, di solito uno fa la fecondazione assistita perché c'è malattie genetiche, no, perché questa sarebbe eugenetica, cioè evitare che uno abbia malattie deformanti eccetera, sarebbe eugenetica. E ovviamente la Corte a questo punto si è scocciata, come si può dichiarare ogni volta che sottoponevano una cosa illegittima. L'ultima è stata la fecondazione eterologa. Ma pensate com'è ipocrita la legge. La legge consentiva la fecondazione solo tra un uomo e una donna, non necessariamente sposati, ma in rapporto di coppia. Ma non diceva da quanto tempo c'era questo rapporto di coppia. Per cui magari i due si erano dati un appuntamento nella clinica, si sono conosciuti in ascensore dicendo ciao, come stai? Io sono Mario, io sono Maria, andiamo a fecondare il mio ovulo. Poi andavano su e il medico doveva dire, ma voi siete una coppia? Cioè, certo che siamo una coppia, ci siamo conosciuti giù. Dopodiché facevano la fecondazione assistita e poi la legge diceva la cosa tremenda, e cioè che l'uomo, il supposto padre, non poteva più disconoscere la paternità. E quello era il meccanismo sanzionatorio, per cui Tizio era conosciuto in ascensore, ma poi diventava padre di quel bambino e restava padre di quel bambino, non poteva disconoscere la cosa. Sono meccanismi complessi per raggiungere dei risultati che la Corte ha detto sono risultati che non hanno un interesse apprezzabile e sono tutti posti a sacrificio della donna, della sua salute, perché il bombardamento non è una cosa piacevole, se uno deve ripeterlo diverse volte scassa abbastanza l'organismo. E così via. Allora, queste cinque tappe che qui io vi ho descritto sono delle tappe che scandiscono bene il procedimento che fa la Corte Costituzionale ogni volta che le viene prospettata una legge dicendo Questa legge, secondo il giudice remittente, viola un articolo della Costituzione. E non viola un articolo della Costituzione in maniera semplice e banale, ma lo viola perché premia un altro interesse contrastante in maniera irragionevole, oltre misure. Ci sono le leggi totalmente stupide, sì, quella delle bandiere è probabilmente totalmente stupida, ma ci sono delle leggi che inseguono degli obiettivi, per esempio la sicurezza pubblica, per esempio impedire che gli stranieri invadano il nostro paese e così via, che possono essere interessi anche apprezzabili. La regolazione degli ingressi in un paese generalmente è ritenuto un interesse apprezzabile. Però lo fanno in maniera smisurata, sbilanciata, e allora si comincia a capire qual è la ratio legis, a capire se l'interesse perseguito è un interesse tutelabile oppure no. Come so, la legge urbanistica del Veneto o della Lombardia che limitava o addirittura vietava i call center nel centro storico, serviva per evitare che gli stranieri, i musinieri, stessero nel centro storico. È un interesse tutelabile questo? Questo è un interesse non tutelabile perché è discriminatorio, no? Oppure certe norme che sono comparse a un certo punto erano ordinanze dei sindaci, veramente, che dicevano si possono celebrare manifestazioni religiose solo in lingua italiana, per evitare che parlassero arabo, dimenticando che esistono anche le messe in latino, che come tale dovrebbero ricadere nel divieto. Cioè, leggi fatte per obiettivi che non sono obiettivi apprezzabili. Uno può essere razzista, ci sono delle apposite cure per questo, ma non è un interesse apprezzabile dell'ordinamento costituzionale la discriminazione in base a razza, supponendo che le razze esistano, il che è negato dai biologi. Per cui di fronte a questo primo test cadono alcune obiezioni, alcune leggi cadono, non sono leggi che perseguono obiettivi valutabili positivamente come controinteressi rispetto alla libertà personale, la libertà degli individui, che è una libertà tutelata comunque dalla Costituzione. E poi lo strumento legislativo è congruo? C'è un nesso di strumentalità? Si raggiunge veramente l'obiettivo? Ci sono leggi stupide che sono dichiarate stupide a livello internazionale, leggi italiane. C'era un famoso saggio McCormick, uno scrittore studioso scozzese, il quale nella sua prima versione si immaginava un esempio di legge stupida, poi da un suggerimento che gli è venuto da un collega italiano ha messo una legge italiana che credo che non ci sia più, ma non sono sicuro, ed era la legge che imponeva a tutti i veicoli di mettere dietro delle etichettine che indicavano il loro limite di velocità. Non so se le notate che camion ce l'hanno ancora, due, che non rispettano mai, che è il limite nell'autostrada e il limite nelle strade normali, no? 90, 70, cosa del genere. Perché vuol dire che la legge forse è ancora in vigore, almeno per la parte che riguarda i camion, non lo so, non si sa, in Italia non si sa mai se è in vigore. Quella era considerata una legge completamente stupida, perché la limitazione di velocità era supportata, era collegata alla cilindrata della macchina, per cui mio amico che aveva una 1 Sport Spider Sprint Turbo e tutti gli accidenti possibili e immaginabili, che faceva 240 all'ora ed era nuovissima di zecca, aveva lo stesso limite. No, non aveva pressione cilindrata potenziata, poteva andare a una velocità diversa da quella di un'altra uno che magari era più nuova, meno scassata, aveva delle gomme, cioè, non c'era una connessione stringente tra la cilindrata e il limite di velocità. Se uno c'è una macchina vecchissima è pericoloso che corre, mentre se uno c'ha una moderna utilitaria che funziona benissimo non si capisce perché deve essere punito se supera i 90 in autostrada, no? È meglio vedere una bella macchinetta giapponese nuova a 130, o è meglio vedere una vecchia macchina Mercedes, quelli da vabbè, lasciamo stare, attaccata con lo spago e le gomme lisce, che va velocissimo. Ed era considerato un bel esempio internazionale di legge stupida. Abbiamo anche questo letto. E poi c'è il problema del costo dello strumento invasivo, che è il tema che vi sviluppo nell'ora dopo.